Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Colui che è acclamato dalla folla come il benedetto e nello stesso tempo colui nel quale sarà benedetta l'umanità intera. Così nella luce di Cristo l'umanità si riconosce profondamente unita e come avvolta dal manto della benedizione divina, una benedizione che tutto permea, tutto sostiene, tutto redime, tutto santifica. Possiamo scoprire qui un primo grande messaggio che giunge a noi dalla festività di oggi. L'invito ad assumere il giusto sguardo sull'umanità intera, sulle genti che formano il mondo, sulle sue varie culture e civiltà. Lo sguardo che il credente riceve da Cristo è lo sguardo della benedizione, uno sguardo sapiente e amorevole, capace di cogliere la bellezza del mondo e di compatirne la fragilità.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre ieri, Domenica delle Palme, all'omelia della messa sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Lo sguardo di Cristo è uno sguardo sapiente, sottolineo sapiente, e amorevole, e ci invita ad assumere il giusto sguardo sull'umanità intera, sulle sue varie culture e civiltà. Ebbene, proprio di sapienza e di culture parla il libro che estraggo oggi dalla Biblioteca del Papa. L'avvenimento della conoscenza, un itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al mondo della cultura, dell'università, della scienza, con un'antologia di testi del Papa. L'autore è Giampaolo Cottini, la prefazione di Monsignor Luigi Negri, le edizioni Ares. Giampaolo Cottini insegna etica sociale e etica delle relazioni di cura presso la Cattolica di Milano e di Brescia, e in questo libro, oltre, come avete sentito dal sottotitolo, ad offrire una piccola antologia dei discorsi papali appunto sul tema della cultura, approfondisce, diciamo così, le sfumature con le quali il Papa professore, il Papa teologo, ha affrontato il delicato, eterno tema del rapporto tra religione e scienza, tra fede e ragione.
Ma un Papa deve annunciare innanzitutto la verità del Vangelo, ma questo Papa Benedetto XVI mi pare abbia una caratteristica in più. Essendo un noto teologo e uno studioso di razza, per lui direi l'annuncio del Vangelo è sempre riproporre l'avvenimento della conoscenza, cioè l'avvenimento dell'incontro con la verità delle cose. Per questo un Papa come questo non poteva non rivolgersi spesso al mondo dell'università, della scienza e della cultura, che sono poi i mondi che ha frequentato prima di diventare pontefice e che sono senz'altro, come dire, il luogo dove si muove meglio a suo agio, direi.
Questa era la voce di Giampaolo Cottini, autore di L'avvenimento della conoscenza, un itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al mondo della cultura, dell'università, della scienza, in libreria per le edizioni Ares, che è il libro che abbiamo estratto oggi dalla Biblioteca del Papa. Il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Luigi Negri, ha firmato la prestigiosa prefazione a questo volume. Ecco, ve ne vorrei leggere un breve passo, molto chiarificatore. I temi della cultura, della ragione, del dialogo vengono toccati lungo questo itinerario. Mi è piaciuto moltissimo il capitolo 7, la ricerca della verità, luogo di incontro fra le religioni e culture. In questo itinerario appare con chiarezza una cosa che è assolutamente evidente per chi cerca di immedesimarsi col Papa. Il Papa è un testimone qualificato e indefesso dell'avvenimento di Cristo, dell'avvenimento di Cristo che cambia la vita dell'uomo, perché, come ci ha insegnato, la fede non è soltanto informativa, ma performativa. Cambia l'uomo e quindi cambia nel senso che rende definitivamente vere le grandi dimensioni dello spirito umano che si compiono in maniera definitiva nell'incontro con Cristo e nella sequela di Lui. Ora, il Papa è un testimone, scrive sempre Monsignor Luigi Negri, ma è anche un grande insegnante. Io credo che il Papa stia educando la Chiesa non soltanto con la evocazione dei grandi misteri della fede, ma anche mostrando che la fede è amica dell'intelligenza e perciò di un'intelligenza piena, adeguata, che supera le strettoie dello scientismo, del tecnicismo, che si misura quotidianamente con la grande domanda di senso che porta, come voleva Pascal, l'uomo immediatamente oltre se stesso. È un insegnamento sulla bellezza della ragione che cerca la verità e quindi sulla bellezza della vita che cerca la verità, ma è anche un insegnamento sulla bellezza della fede che rivela definitivamente il volto del Signore Iddio nel volto di Gesù di Nazaret. È quindi questo compimento della ragione nella fede e della fede nella ragione che rende questo insegnamento così stimolante. Parole di Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino Montefeltro, a prefazione del libro che abbiamo trovato oggi nella nostra biblioteca del Papa. E allora, è davvero ancora così attuale il conflitto tra fede e ragione? Ancora al microfono di Arianna Catti De Gasperi, Giampaolo Cottini, autore di L'avvenimento della conoscenza.
Proprio i due termini usati per il titolo, quindi avvenimento e conoscenza, sembrano un po' essere in contrasto fra loro. È ancora attuale il conflitto tra scienza e fede? E in che modo Benedetto XVI contribuisce ad appianarlo?
Ma io direi così che la conoscenza è sempre un avvenimento perché nasce sempre dall'incontro tra la nostra intelligenza, la nostra ragione, la nostra capacità di conoscenza e la realtà così come si presenta anche nel suo aspetto di mistero, di profondità insondabile che non sempre ci è data da scrutare, da conoscere del tutto. Per cui partendo da quest'idea che la conoscenza è sempre un avvenimento, il Papa non ha paura di affrontare nessun tipo di conoscenza, nemmeno quella scientifica. Semplicemente il Papa usa, direi, alcuni termini molto importanti e molto significativi che io cerco di riprendere nel mio saggio, come per esempio il termine cultura, cioè l'uomo si approccia alla realtà sempre con una sua visione, con una sua interpretazione, questo genera una cultura. E dice il Papa, il cuore della cultura è il cercare Dio, il famoso Quaere Deum di cui parlò nel discorso famosissimo di Parigi. E questa ricerca di Dio è ciò che muove l'uomo ad andare oltre, ad andare verso la verità completa e compiuta delle cose. Il limite della scienza non è di dire cose false, ma di fermarsi soltanto all'elemento misurabile delle cose, della realtà, per cui il Papa non pone per nulla un conflitto tra scienza e fede, tra conoscenza teologica e conoscenza scientifica, dice soltanto che sono due livelli di conoscenza che raggiungono piani di profondità, di penetrazione della realtà differenti. La scienza si limiterà soprattutto alla conoscenza del visibile, del sensibile, delle leggi naturali che si ripetono in sé, e la teologia e la filosofia invece hanno il compito di penetrare nella verità totale delle cose. E la verità totale delle cose sta soprattutto in una relazione, cioè nel rapporto che c'è tra tutto ciò che esiste e il fondamento da cui queste cose provengono. Che la fede, ma per vero dire anche la ragione filosofica ci possono dire, viene dalla creazione, dall'avvenimento della creazione.
Senta, l'atteggiamento di ricerca, diciamo ricerca storica, attenzione alle fonti, si lega in Benedetto XVI ad una grande umiltà e semplicità di esposizione.
Certo.
Ci aiuta a capire questo legame che a qualcuno...
Ma io sono molto impressionato da una cosa, che questo nostro Papa grandissimo, secondo me un gigante della Chiesa del nostro secolo, del nostro nuovo inizio di millennio, direi che la grandezza di questo Papa è che dice delle cose abbastanza complesse, abbastanza difficili, direi filosofiche, culturali, eccetera, con una semplicità e una chiarezza che sono tipiche del pastore. Non so se osservate il modo con cui questo Papa si muove e lo sguardo che lui ha, che è uno sguardo assolutamente tenero, lo sguardo quasi di un nonno che guarda con affetto i suoi figli e i suoi nipoti. Al tempo stesso è uno degli intellettuali di razza di maggior pregio del XX secolo e anche del XXI. un Papa che riesce a spiegare cose difficili in termini semplici. Faccio un piccolo esempio, avendo insegnato per molti anni nel liceo classico. Se lei chiede ad uno studente del liceo classico cosa vuol dire la parola logos, forse fa fatica a dirglielo. Il Papa invece parla del logos con una semplicità estrema, del logos come la ragione ultima delle cose che collega tutti gli aspetti, tutti gli eventi della realtà e dà loro un significato, un senso e un valore. Quindi questo logos che poi per i cristiani è Cristo stesso, cioè il verbo che si fa carne, il verbo che diventa appunto avvenimento e storicamente entra nella vita dell'uomo dando spiegazione all'esistenza. Ecco, per il Papa non c'è una dissonanza tra la fede e la ragione, perché la fede è sempre un affidarsi ad un'intelligenza che vuole scrutare la verità delle cose e al tempo stesso la ragione da sola deve ammettere di non potercela fare a cogliere tutta questa verità, per cui inevitabilmente, inesorabilmente ha bisogno di affidarsi anche ad un'autorità. Vorrei ricordare che la fonte prima del Papa, anche come suo tragitto di studio, come suo curriculum di studi, è stato lo studio di Sant'Agostino, che è stato il grande teologo, filosofo, che alla fine dell'antichità ha coniugato la fede e la ragione in una maniera direi decisiva. Credo per poter capire e capisco per poter credere, diceva Sant'Agostino, cioè credo perché credendo mi si rivela una verità che altrimenti non conoscerei e quindi la capisco di più, ma al tempo stesso quanto più capisco la verità della fede, tanto più mi accorgo che la ragione è profondamente consonante con questo.
Senta, possiamo dire che un Papa sensibile alla cultura si scontra anche con il relativismo culturale. Qual è l'atteggiamento di Benedetto XVI in proposito? Qual è la ricetta da lui suggerita?
Ma io vorrei ricordare che ancora prima di diventare pontefice, nella missa proeligendo pontefice il giorno prima dell'inizio del conclave, l'allora cardinale Ratzinger, che era il decano del Sacro Collegio, celebrò la messa, diciamo, per invocare l'aiuto dello Spirito Santo per l'elezione del Papa, e disse subito che il vero male del nostro tempo era la dittatura del relativismo. Cioè per lui veramente il vero problema è il relativismo, non è l'agnosticismo, non è la bestemmia, non è la negazione di Dio, non è l'ateismo, ma è il relativismo. In buona sostanza il relativismo vuol dire affermare in termini semplici che qualunque verità è possibile perché nessuna è veramente vera, cioè si può dire qualunque cosa perché non esiste una verità assoluta su cui confrontare le nostre proposizioni e le nostre affermazioni. Ma questo evidentemente porta ad una confusione totale e impedisce di comprendere che invece l'uomo è fatto, anche solo in base al principio di non contraddizione, per affermare una verità come unica e certa. La ricetta per il Papa però non è di tipo intellettualistico, direi che la ricetta per il Papa è testimoniamo la fede cristiana nella sua limpidezza, nella sua verità, nella sua capacità di comprendere tutto l'umano e di affrontare tutto l'umano. Questa sarà la prova migliore che il relativismo può essere sconfitto, cioè non ogni posizione è buona, soltanto quella che valorizza fino in fondo l'umano può avvicinarsi alla verità, le altre sono o ideologie o menzogne o dei discorsi di interesse o comunque degli elementi culturali che ci distraggono dalla verità del centro dell'uomo.
Senta, una domanda un po' più personale. Raccogliendo sì. In questa antologia i discorsi del Santo Padre sul tema della cultura, della conoscenza, sì. È in qualche modo cambiata la sua immagine personale del pontefice?
Ma guardi, innanzitutto io vorrei dire che questo testo nasce da un atto di straordinaria gratitudine che io ho verso Benedetto XVI. Ricordo che quando venne eletto pontefice esultai nel sentire che Benedetto XVI era il cardinale Josef Ratzinger, andai a vedere nella mia biblioteca quanti volumi del cardinale Ratzinger o del teologo Ratzinger possedevo e mi accorsi che ne avevo un numero abbastanza cospicuo, avevo circa 25 saggi nella mia biblioteca dell'opera del teologo Ratzinger o del cardinale Ratzinger, il prefetto del Sant'Ufficio. E allora lì capii che questo uomo non era stato soltanto un genio della cultura, un genio dell'intellettualità, io evidentemente insegnando filosofia sono particolarmente sensibile a queste tematiche appunto culturali e intellettuali, ma capii che eravamo di fronte ad un uomo che avrebbe saputo portare l'intelligenza della fede dentro la realtà concreta della vita e dell'esperienza della Chiesa di oggi. Io credo che questo Papa, almeno a me ha fatto un po' questo effetto e il mio cambiamento che ha provocato su di me è un po' questo. Questo Papa ci ha obbligato ad usare l'intelligenza. Io credo che ci sia una carità dell'intelligenza, o addirittura i nostri vescovi ci dovrebbero insegnare una pastorale dell'intelligenza, che consiste proprio nel mettere il fedele nella disposizione di comprendere ciò che crede e di far sì che quello che crede diventi consapevolezza e coscienza viva nella vita di tutti i giorni. Io credo che i cristiani abbiano bisogno di questa consapevolezza. Si parla spesso di identità cristiana, ma non c'è identità senza una coscienza viva di quello che è il contenuto di questa identità. E il contenuto di questa identità è Cristo, via, verità e vita, ma sottolineerei soprattutto verità, cioè capacità di dare spiegazione esauriente ed esaustiva un po' a tutte le dimensioni dell'esistenza, a tutte le dimensioni dell'umano, dalla sofferenza alla gioia, al matrimonio, alla verginità, alla scelta di una vocazione missionaria, insomma tutto nella Chiesa ha bisogno di un'intelligenza della fede e questo Papa ci sta proprio aiutando in questo. Tra l'altro l'ha fatto con questi discorsi molto belli che ho raccolto in quest'antologia, in cui il tema centrale è sempre questo: la fede e la ragione si compenetrano profondamente e quindi solo una conoscenza in cui la fede abbia un ruolo decisivo di purificazione della ragione potrà essere una conoscenza adeguata anche ad affrontare e risolvere i problemi umani.
Questo suo studio è emersa una parola chiave ricorrente nel Magistero del Papa?
Ma sicuramente la parola verità è la parola che più ci accompagna, però accanto a questa parola verità direi che metterei la parola amore. L'encirclica del Papa Caritas in Veritate è stato un esempio assolutamente splendido di come la carità, cioè l'amore, entri direttamente a costituire la conoscenza umana e la possa costruire veramente in maniera integrale. Io direi che, usando una parola di Sant'Agostino, si conosce soltanto ciò che si ama, e siccome si conosce soltanto ciò che si ama, senza amore non si ha vera conoscenza. Per questo bisogna essere molto attenti a tenere presente questo valore, questa importanza della carità neanche proprio nel processo conoscitivo a tutti i livelli, scientifico, teologico, storico, filosofico, eccetera. Quindi paradossalmente questo Papa, che è il Papa della verità, oserei dire che è il Papa dell'amore, cioè forse la cosa più interessante che anche a me personalmente ha colpito è proprio questo: non c'è conoscenza senza amore. Proprio un Papa che non ha nulla dell'intellettuale, almeno per quanto riguarda l'aspetto esteriore, anche se la sua intelligenza è assolutamente sopraffina, ma un Papa che con la sua bontà, con la sua semplicità, con la sua umiltà sta riformando la Chiesa dall'interno molto di più che di quello che avrebbe potuto fare attraverso gesti più eclatanti o gesti più, come dire, più spettacolari, magari più amabili per i media. Ma è un Papa non facile da comprendere, ma se ci si entra dentro nella sua intelligenza e nella sua vita ci si accorge che è veramente un gigante.
E in questo libro di Giampaolo Cottini, grazie ad Arianna Catti De Gasperi per avergli posto queste domande, in questo libro di Cottini, L'avvenimento della conoscenza, sono presenti 8 capitoli, almeno nella prima parte. La seconda, ripeto, è antologica e riporta 11 discorsi papali in circostanze, diciamo così, accademiche. Vorrei scorrere però con voi almeno i titoli dei capitoli della prima parte. La cultura, luogo di comprensione e interpretazione dell'esperienza umana. Il cristianesimo e la cultura, la sfida della ragione. La natura della conoscenza è apertura alla verità. La ripresa della ragione contro l'odierno relativismo culturale. Questo per darci un'idea delle tematiche, no? Delle infinite sfumature, delle tematiche relative al rapporto tra scienza e fede, tra cultura e religione. Ancora, l'idea di università. Come allargare gli orizzonti della ragione, razionalità scientifica e comprensione dell'uomo, la ricerca della verità, luogo dell'incontro tra le religioni e le culture, la conoscenza nell'amore rende l'uomo libero. E proprio da quest'ultimo capitolo vorrei leggervi un breve passo. La conoscenza è sempre incontro con qualcosa di reale. Cioè l'imbattersi in un evento che ci viene incontro dal di fuori, suscitando lo stupore per la sua presenza. Come si è già avuto modo di ricordare, e qui l'autore cita Joseph Ratzinger, le categorie di incontro, alterità, evento descrivono l'intima origine della fede cristiana e indicano i limiti del concetto di esperienza. Indubbiamente ciò che ci tocca ci procura esperienza, ma esperienza come frutto di un evento, non di una discesa nel profondo di noi stessi. È proprio questo che si intende con il concetto di rivelazione, il non proprio. Ciò che non appartiene alla sfera mia propria mi si avvicina e mi porta via da me, al di là di me, crea qualcosa di nuovo. Questo è ciò che determina anche la storicità della realtà cristiana, che poggia su eventi e non sulla percezione della profondità del proprio intimo. In questo, riprende Cottini, si identifica quel realismo che sta all'origine di ogni autentica conoscenza, la quale è certa dell'evidenza che l'oggetto non è creato dal soggetto, ma è semmai ricevuto e accolto come qualcosa di così assolutamente originario e indeducibile da non poter essere prodotto dalla coscienza. Perciò l'avvio della conoscenza è sempre l'incontro stupito con la realtà, carica di un'originale richiesta di diventare comprensibile all'uomo. Ecco come si fa chiaro questo rapporto di amore che per il cristiano sta alla base di ogni processo di conoscenza, che poi è la sintesi della lezione del Santo Padre in materia. Allora, abbiamo parlato di l'avvenimento della conoscenza, un itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al mondo della cultura, dell'università, della scienza, di Giampaolo Cottini in libreria per Ares.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Oggi, 2 aprile, ricorrono 7 anni dalla morte di Giovanni Paolo II. Nella Biblioteca del Papa trovo allora un secondo libro del quale vorrei parlarvi oggi. In libreria per Edizioni Paoline di Linus Dragu Popian e Georges Picu, Nel mondo di Karol Wojtyła, incontri, tracce, ricordi, a cura di Laura Badaracchi. Per raccontare, anche se in sintesi, questo libro, dobbiamo raccontare prima qualcosa di questi due autori. Allora, leggo dalla quarta di copertina. Anni 70, due ragazzi poco più che ventenni, ortodossi, hanno lo stesso desiderio nel cuore: diventare sacerdoti cattolici e fuggire dalla Romania oppressa dal regime comunista per realizzare il loro sogno. In Polonia, Linus e Georges conoscono tramite una religiosa il cardinale Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia dal 64 al 78. Gli confidano i loro progetti, ricevono sostegno e incoraggiamento. Dopo la loro fuga fino a Roma, approdati finalmente all'ordinazione, i due giovani sacerdoti incontreranno di nuovo Wojtyła, nel frattempo eletto al soglio pontificio. Questo libro racconta il dipanarsi nel tempo degli incontri con zio Karol, questo l'appellativo affettuoso con cui viene ricordato, segnati dalla familiarità, dalla partecipazione, che evidenziano la profonda umanità e spiritualità del porporato polacco divenuto papa, testimoniando ancora una volta il suo radicamento nella terra d'origine con uno sguardo sempre fisso sull'orizzonte dell'altro che gli era di fronte e del mondo intero. E allora vi leggo anche dall'ultimo capitolo di questa raccolta di ricordi dei due giovani o ex giovani sacerdoti romeni. Allora, dall'ultimo capitolo, nostalgia di zio Karol. Ora sì, ho nostalgia di lui, di Karol Wojtyła. Non per forza di Papa Giovanni Paolo II, ma di zio Karol, di colui che pianse di emozione a Wadowice, senza tener conto delle telecamere, con le stesse espressioni del viso mie e di mio padre, che sono specificamente slave, non latine, non germaniche. A mio parere, la più grande qualità di Karol Wojtyła è stata quella di adoperare il carisma e il potere di essere papa per sottomettere e far franare la grande prigione comunista, spingendo la baracca verso la distruzione. Se mai avesse fatto solo questo, ebbene, solo per questo si meritava la beatificazione. Queste erano le ultime pagine di Nel mondo di Karol Wojtyła, incontri, tracce e ricordi di Linus Dragu Popian e Georges Picu, Edizioni Paoline. E con questo, cari amici, ci salutiamo qui. Oggi nella Biblioteca del Papa abbiamo trovato anche un altro volume di Giampaolo Cottini, L'avvenimento della conoscenza, un itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al mondo della cultura, dell'università e della scienza per Edizioni Ares. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.